Modem.
A livello di fans club la stiamo vivendo serenamente perché attendiamo gli sviluppi definitivi della vicenda, che penso non ci toccherà direttamente, nel senso che comunque in passato abbiamo vissuto situazioni più complicate ancora, come nel 2006 per Calciopoli. Speriamo che la nostra società risolva tutti questi problemi, che chi deve essere punito venga punito, e spero che dal lato sportivo non ci siano conseguenze troppo pesanti, ecco.
Secondo lei è l'inizio di una nuova Calciopoli?
Credo di no e mi auguro di no. In questo caso io credo anche che chi rischia di più siano proprio le persone che componevano, ecco, fino a qualche giorno fa la società. Quindi in primis l'ex presidente Andrea Agnelli e poi a seguire i dirigenti Nedved, quelli che hanno presentato questi bilanci non consoni a, insomma, alla realtà, ecco.
In mezzo a tutti questi pasticci non le passa la voglia di tifare Juve?
Assolutamente no, è una passione che non finirà mai al di là di tutto.
L'inno della Juventus e la voce di Alessandro Scelsi, presidente a Lugano del Juventus Club Cittadino. Nella nostra copertina di oggi, il club bianconero, uno dei più prestigiosi del mondo, è coinvolto in uno scandalo che ruota attorno ad una serie di falsi in bilancio. Si tratta, va sottolineato, di accuse che andranno provate e la Procura di Torino è all'opera proprio per capire cosa sia successo nella gestione dei bilanci bianconeri tra il 2018, anno in cui venne acquistato Cristiano Ronaldo per 115 milioni di euro, e il 2020. Per l'ormai ex presidente Andrea Agnelli e per altri 13 alti dirigenti è stato chiesto ieri il rinvio a giudizio. Si andrà dunque in tribunale. Sempre ieri anche l'UEFA ha aperto una propria inchiesta per violazioni dei regolamenti sulle licenze e sul fair play finanziario. Indagini dunque in corso e a più livelli. Di certo c'è un fatto: l'intero consiglio d'amministrazione della Juventus, i vertici della società, si è dimesso improvvisamente lunedì scorso, pur definendo infondate le accuse che gli sono mosse. Un terremoto in casa Juve, con ombre anche sull'intero sistema calcio italiano e europeo. Questo il tema di oggi a Modem, con Verena Szabo in regia e Roberto Porta in studio. Prima di parlarne con i nostri ospiti, vediamo di capire in grandi linee i contorni di questa vicenda. Lo facciamo con Giacomo Moccetti, responsabile della redazione sportiva TV della RSI, che ho interpellato ieri pomeriggio. Poi ne riparleremo in diretta con i tre ospiti di questa puntata che vi presenterò appunto tra poco.
Quello che è successo è che c'è un'indagine penale in corso, specifichiamo bene penale e non sportiva al momento, dove la Procura di Torino ipotizzano per la Juve una serie di reati che potremmo riassumere come falso in bilancio. L'ipotesi di reato ha due filoni. Da una parte il fatto che la Juventus ha venduto giocatori a un valore fittizio molto alto, per far figurare quindi degli introiti elevati a bilancio, quando invece questi giocatori non valevano tutti quei soldi. Questo è un reato molto difficile da stabilire, perché è difficile trovare un parametro oggettivo che determini il valore di un giocatore. Io dico: l'ho venduto a 20, tu puoi dirmi: ma quello vale 3, ma come fai a dimostrarlo? Quindi questo è il primo filone. L'altro riguarda invece la cosiddetta manovra stipendi. Quando nel 2020 scoppia la pandemia, tutte le società di calcio con i campionati fermi vanno in difficoltà finanziarie, e dunque la Juventus annunciò nel 2020 di aver trovato un accordo con i giocatori, i quali rinunciavano a 4 mensilità. Quello che sostiene la procura è che in realtà, di fatto, i giocatori hanno rinunciato solo a una mensilità, le altre 3 mensilità sono state solo dilazionate e però poi non sono mai state messe a bilancio. E dunque i due bilanci dopo la pandemia della Juventus sarebbero fasulli, perché non risultano questi soldi che la Juventus invece avrebbe pagato ai giocatori. E come fa a dirlo la procura? La procura sostiene di aver trovato delle scritture private dove c'era scritto che determinati giocatori, come ad esempio Cristiano Ronaldo, avrebbero poi pagato quei soldi lì che loro dichiaravano di non aver mai pagato.
Si può dire che tutto nasce con l'acquisto di Cristiano Ronaldo.
Diciamo, le grandi difficoltà finanziarie nei quali versa la Juventus adesso, ricordiamo l'ultimo bilancio in rosso di 254 milioni e la proprietà della Juventus negli ultimi 3 anni ha fatto 2 ricapitalizzazioni per un totale di 700 milioni di euro. Ebbene, queste difficoltà nascono senz'altro con l'arrivo di Cristiano Ronaldo, che è un giocatore che pesa tanto a bilancio, lo pagano 100 milioni, prende più di 30 milioni netti l'anno, vuol dire 60 milioni lordi, insomma, la Juventus investe, sperando di avere un ritorno poi commerciale e di risultati sportivi. Questo di fatto non avviene, complice anche la pandemia, ma non solamente la pandemia, di fatto il ritorno commerciale e sportivo con Cristiano Ronaldo non c'è come loro speravano. Poi invece queste presunte plusvalenze fittizie esulano dal solo Cristiano Ronaldo.
Adesso la Juventus cosa rischia?
Quello di cui stiamo parlando è un processo penale in corso che ha portato le dimissioni di tutto il CDA e tutta una serie di persone, tra i quali il presidente Andrea Agnelli, verranno rinviati a giudizio e dunque ci sarà un processo penale in corso. Dopo, evidentemente, è probabile, è plausibile, accadrà che anche la Procura Federale della Federcalcio italiana aprirà un procedimento sportivo e quello potrebbe portare delle conseguenze sportive. Per quello che si sa ora, è difficile che arrivi una nuova retrocessione, è più probabile, se la Juve fosse in effetti ritenuta colpevole, che si vada verso alcuni punti di penalizzazione. Ma siamo ancora a uno stato delle cose dove è difficile fare delle previsioni precise.
Fin qui le considerazioni di Giacomo Moccetti, che ci permettono di avere riassunto il quadro della situazione, presunti passi falsi finanziari a tinte bianconere, di cui parleremo con i nostri ospiti che saluto. Buongiorno e benvenuta a Claudia Garcia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
È una giornalista sportiva portoghese. Buongiorno a Claudio Civoli.
Marco Civoli, buongiorno, Marco presente.
Civoli, buongiorno, voce storica di Rai Sport, e buongiorno anche a Giuseppe Russo.
Buongiorno a voi.
Docente di sociologia dello sport a Firenze, giornalista e autore di diversi libri sul calcio italiano. Mario Civoli, iniziamo da lei. Le indagini chiariranno, ma dopo Calciopoli nel 2006, con la retrocessione in Serie B, la Juve pare esserci ricascata.
Usando un gergo molto, molto popolare, potremmo dire di sì. Io ho sentito la scheda di Giacomo Moccetti, che è perfetta, perché per me è quasi come fosse una scheda, quindi ha toccato tutti i punti che sono in questo momento in sotto osservazione. Io derubrico poi tutto quanto in un delirio di onnipotenza, perché secondo me di questo si tratta. Un sistema che sembrava collaudato, soprattutto sulle plusvalenze, non c'è solo la Juve, cioè, non le ha utilizzate solo la Juve. Poi è sempre difficile, come diceva Giacomo, stabilire effettivamente il valore di un giocatore, però da come si è mossa la Juventus in questi ultimi anni, io credo che il delirio di onnipotenza abbia portato alle conseguenze di oggi, cioè il cerchio comincia a stringersi e a questo punto è chiaro che dovremo vedere prima gli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Torino. Si è mossa però anche l'UEFA, sappiamo benissimo che i rapporti fra Ceferin e Agnelli sono in questo momento inesistenti, per via del discorso della Superlega, eccetera eccetera, quindi si muove l'UEFA, la Procura Federale della Federcalcio è chiaro che dovrà acquisire gli atti quando ci saranno da parte della Procura di Torino e decidere se aprire un procedimento nei confronti della Juve. Siamo in una fase interlocutoria, però dal mio punto di vista, insomma, il cerchio si sta cominciando a stringere.
Delirio di onnipotenza, abbiamo sentito Giuseppe Russo, tutto nasce davvero, come abbiamo sentito poco fa, anche dall'acquisto di Cristiano Ronaldo per 115 milioni di euro, è lì che nasce il delirio di onnipotenza.
Ma il delirio di onnipotenza nasce nella fase di maggiore espansione della Juventus dopo i primi 7 scudetti, in cui pareva che la società potesse fare il salto definitivo. A quel punto la dirigenza bianconera, essenzialmente il presidente Agnelli, decidono di fare un passo nettamente superiore alla portata della falcata e quindi acquisiscono un calciatore che, voglio ricordare, pesa sul bilancio, sul singolo bilancio annuale della Juventus, per 83 milioni di euro, che è una somma che viene dai 54,2 milioni di euro dello stipendio lordo più i 24 milioni, 25 milioni circa di ammortamento annuale. E a questo proposito io voglio aggiungere una postilla alla scheda che ha fatto Moccetti, che è quasi perfetta, manca un aspetto. Quando si parla di plusvalenze, che io non definisco gonfiate ma incrociate su valori gemelli, non bisogna considerare soltanto il calciatore in uscita che porta la plusvalenza. Bisogna considerare anche il calciatore in entrata, che dal punto di vista della tecnica di bilancio non è spesa, è investimento, e quindi viene iscritto con un valore che è un attivo di bilancio. Poi questo attivo di bilancio ovviamente porta alla necessità di ammortizzare il costo, ed è proprio lì che si attiva il tarlo che manda in aria i bilanci. E a questo proposito io voglio fare anche un'altra postilla a proposito del discorso sulla impossibilità di stabilire oggettivamente il valore dato al calciatore. Io dico che in partenza sì, noi possiamo dare a un calciatore il valore che vogliamo, però poi dobbiamo anche misurare quale sia stata l'utilità del singolo calciatore che il club ha incamerato, e quindi non dobbiamo parlare soltanto, ribadisco, dei calciatori in uscita. E allora a questo proposito voglio segnalare quella che secondo me è stata la madre di tutte le plusvalenze incrociate della Juventus, e mi riferisco allo scambio col Genoa: Rovella incamerato per 18 milioni e Petrelli e Portanova ceduti al Genoa per 18 milioni altrettanti. Allora, qual è stata l'utilità di Rovella fin qui per la Juventus? Un calciatore iscritto a bilancio per 18 milioni, e ribadisco, sono 18 milioni di attivo in bilancio. Fin qui Rovella per la Juventus non ha mai praticamente giocato, è stato sempre dato via in prestito. E quindi, vabbè, possiamo dire che sono valori che non possiamo stabilire oggettivamente, sono valori che in partenza vengono dati e poi possono rivelarsi effettivi. Se però guardiamo a quella che è stata l'effettiva utilità di Rovella, come di tanti altri calciatori che sono entrati in questo tourbillon degli scambi incrociati, e allora qualche perplessità oggettiva c'è.
Claudia Garcia, quanto ci dice Giuseppe Russo ci fa capire che per far funzionare questo sistema delle plusvalenze incrociate o fittizie non basta una sola squadra. Insomma, un giocatore si compra o si vende anche ad altre squadre, quindi questo problema rischia di allargarsi e toccare anche altre squadre.
Sì, buongiorno, assolutamente. Io penso, volevo anche aggiungere che è un po' di anni che ci sono stati fatti acquisti un po' sopra le righe, non solo Cristiano Ronaldo. Se noi vediamo in quell'anno, 2018, dove inizia questa indagine dall'operazione Prisma, la Juve ha acquistato Cristiano Ronaldo, ma anche Cancelo per 40 milioni di euro, ha attivato l'acquisto che era in prestito di Douglas Costa per 40 milioni di euro, ha preso Bonucci dal Milan, Perin e poi una serie anche di giocatori. Nell'anno successivo acquista De Ligt per 85 milioni di euro, gli dà 12 milioni netti a stagione, quindi anche questo un acquisto che viene considerato da tutti esagerati, un po' fuori portata. Soprattutto sappiamo anche che era un giocatore che è vero che aveva tante offerte, ma arrivava comunque dall'Ajax, è ancora un giocatore giovane in crescita. E dopo questo trovi il Covid, quindi il stadio non si può più usare, perché la grande idea di Andrea Agnelli, e che secondo me non è messa, aveva anche un certo senso, era usare questo stadio aumentando molto i prezzi dei biglietti. Ricordiamo che con l'arrivo di Ronaldo sono aumentati circa 20%.
Eccoci, signora Garcia, purtroppo la sentiamo piuttosto male, chiedo alla regia di richiamarla e noi continuiamo con gli altri nostri due ospiti. Giuseppe Russo, È vero che c'è stato questo super acquisto di Cristiano Ronaldo, ma poi c'è stata anche la pandemia a rovinare un po' i piani della dirigenza juventina, che puntava a recuperare sul campo con i successi sportivi quanto speso per questo campione portoghese. L'obiettivo era la Champions League, insomma tutto non poteva essere calcolato, la pandemia è arrivata all'improvviso e ha rovinato un po' tutto.
Sì, vabbè, la pandemia è stata una variabile imprevedibile che però, voglio ricordare, ha colpito tutte le società del calcio italiano e tutte le società del calcio europeo. In Italia ha colpito particolarmente duro perché i club italiani non hanno una sufficiente patrimonializzazione, ma al di là della variabile imprevedibile resta il fatto che a me pareva già in partenza una follia che una società di calcio, per quanto ricca potesse essere, impegnasse risorse per 83 milioni di euro annui su un solo calciatore. Io voglio ricordare che quando la Juventus acquistò nell'estate del 2018 Cristiano Ronaldo, il suo bilancio chiuso in quell'annualità, quindi al 30 giugno del 2018, segnava ricavi per 504 milioni di euro. Una società che incassa, che fattura 504 milioni di euro, si predispone a spenderne 83 su un solo calciatore. Aggiungo che il massimo del fatturato della Juventus pre-pandemia è arrivato a essere, col bilancio del 2019, 621 milioni di euro. Continua a essere un valore assolutamente incompatibile con la spesa di 83 milioni di euro su un solo calciatore. Un altro dato: Cristiano Ronaldo incassa come stipendio netto 31 milioni di euro. Fino a quel momento l'ingaggio più alto, lo stipendio più alto netto nello spogliatoio della Juventus era di 7,5 milioni di euro, quello di Higuaín. Quindi arriva un calciatore che incassa più di 4 volte lo stipendio massimo antecedente. È chiaro, era una operazione sballata fin dall'inizio.
Pericolata, sì.
Assolutamente.
Marco Civoli, abbiamo detto, la Procura di Torino ha aperto un'inchiesta, anche la Consob, l'autorità di vigilanza italiana sui mercati finanziari, lo ha fatto, questo perché la Juve è quotata in borsa.
Certo.
E ieri è intervenuta anche l'UEFA, che ha aperto un proprio fascicolo. Cosa vuol dire dal suo punto di vista questo intervento dell'UEFA, che è la massima autorità calcistica europea?
È quello che sostenevo io prima, cioè che anche che il massimo ente calcistico europeo vuole vederci chiaro, ed è evidente che comunque ci sono anche delle azioni che nascono un po' da lontano. Io non credo che la Juventus, tra le varie, come dire, colpe, stia scontando anche la primogenitura sulla Superlega, no? Ricorderete. Sì. Andrea Agnelli,
il campionato con pochi club europei,
il presidente del Real Florentino Perez, il Barcellona è in guai molto molto seri in Spagna da questo punto di vista sul fronte economico, solo che inchieste non sono state ancora ufficializzate. Però credo che la Juve stia scontando anche a livello europeo pregressi che ci sono stati nel corso di questi mesi, per cui è evidente che dal mio punto di vista adesso si sta un po' stringendo la manovra, no? La manovra tenaglia, per capire se il club più prestigioso in Italia abbia veramente superato dei confini che sostanzialmente prima erano considerati leciti da tutti. Credo che questo sia il passo successivo che la Procura di Torino vorrà dimostrare.
Ecco, confini leciti, considerati leciti da tutti. Giuseppe Russo, appunto, la Federazione Italiana Gioco Calcio, per quanto riguarda le plus valenze, aveva assolto di recente la Juve e altre società, dicendo di fatto che queste plus valenze, come abbiamo sentito, possono essere tollerate perché non possono essere chiarite, definite con precisione. Ecco, se lo aveva detto la federazione, voleva dire agli occhi della Juve che si poteva fare.
Ma guardi, a me pare che in quella circostanza la federazione abbia scelto una linea della prudenza, perché allo stato dei fatti non riusciva a dimostrare abbastanza quanto queste plusvalenze avessero inciso e si confrontava con un malessere di sistema, chiamiamolo così, che va ricordato che non soltanto la Juventus era coinvolta in quell'inchiesta. Però va ricordato anche che la federazione ha già elevato una sanzione sportiva per una questione di plusvalenze incrociate o fasulle, come vogliamo chiamarle. Si tratta della vicenda che ha coinvolto il Chievo, fra l'altro anche in quell'occasione tutto partì da una mia inchiesta giornalistica su calciomercato.com. In quella circostanza il Chievo venne penalizzato di 3 punti per aver dato vita a uno scambio fitto di plusvalenze incrociate, soprattutto con il Cesena, che non a caso poi al termine di quella stagione sportiva sparì, fallì amministrativamente, e poi con altre società che invece uscirono dal processo sportivo. Però possiamo dire che un precedente di sanzione sportiva per irregolarità amministrative c'è.
C'è stato.
Questa federazione può sempre prendere spunto da quel precedente.
Claudia Garcia, la riabbiamo con noi?
Mi sentite adesso?
Sì, sentiamo. Ci sono state anche pubblicate dai giornali italiani in questi giorni delle intercettazioni di polizia, voci raccolte tra i dirigenti della Juve, una di loro ha parlato di una nuova calciopoli. Siamo arrivati davvero a questo punto, secondo lei?
No, non penso ancora, però ha ragione quel che dice Giuseppe Pippo Russo, alla fine è stato lui giustamente a condurre tutta l'indagine dal Chievo, che è stato anche punito, quindi vediamo cosa ci sarà la Juve. Io quello che so, e posso dirvi qua, è che tutta questa situazione sta cercando un po' di fare alla gente puntare l'attenzione sui dirigenti, su Agnelli, su Paratici, su Neve, tutte queste persone, per togliere l'attenzione dalla parte sportiva del club, e questo è quello che anche i giocatori della Juve percepiscono. Quindi puntare più su quelli che sono stati gli artefici delle presenze fittizie. Ricordiamo che non è stata la Juve l'unica a fare questo in questi ultimi anni in Italia, è una pratica abbastanza comune e Pippo Russo l'ha scritto tantissime volte di tanti club. La Juve ha sicuramente, possiamo dire, esagerato, perché ha fatto delle cose assolutamente incredibili. Poi io ricordavo prima, non so se avete sentito, oltre all'acquisto di Ronaldo, anche l'acquisto di De Ligt per 85 milioni di euro, sì, quindi sono stati tanti gli acquisti sopra le righe, che poi con anche il problema del Covid i stadi sono stati per 2 anni inutilizzati.
Continuiamo purtroppo a sentirla male. Marco Civoli, riprendo un concetto espresso da Claudia Garcia, si vuole togliere con quanto sta capitando tensione dalla parte sportiva, quindi dalla squadra Juve.
Beh, la tensione secondo me rimane, perché gli stessi giocatori, cioè non è che arrivano da Marte e sostengono che non è successo nulla. È in atto, sicuramente questi eventi precipitano anche un cambio di gestione, un cambio di gestione anche sportivo. È evidente che dai messaggi di John Elkann degli ultimi giorni, quando riconosce in Massimiliano Allegri l'attuale allenatore della Juventus non solo un allenatore di facciata ma anche una sorta di super manager in questo momento, questa è un'investitura importante. È evidente che cambierà l'assetto della società, è evidente che cambierà l'assetto sportivo, quindi la Juventus si ritrasformerà inevitabilmente, al di là delle inchieste che sono in atto e che avranno il seguito che meritano. Però cambia la facciata della Juve, come quando Marotta nel 2018 lasciò improvvisamente la società, probabilmente legato all'affare Ronaldo, ma comunque Marotta, grandissimo dirigente, andò via. Si chiuse un ciclo, credo che questa volta si è chiuso un altro ciclo che è durato 12 anni e quindi la facciata sportiva della Juve inevitabilmente cambierà. Poi a fine anno vedremo quali trucchi, cioè quale maquillage sarà quello vero, però in questo momento anche la squadra è chiaro che risentirà di ciò che sta succedendo, è inevitabile secondo me.
Ci sarà un nuovo consiglio di amministrazione, l'allenatore rimane Giuseppe Russo. Ciuri ha parlato della facciata della squadra, c'è un danno d'immagine non solo per la Juve ma per l'intero calcio italiano, che lo ricordiamo non partecipa a questi mondiali, quindi è in un momento, in una fase un po' difficile anche calcisticamente parlando.
Ma guardi, il danno d'immagine per la Juventus sicuramente, il danno d'immagine per il calcio italiano direi che siamo già abbondantemente avanti sui danni d'immagine, quindi questo non credo aggiunga più di tanto. Del resto questo è il paese in cui la figura del doping amministrativo è una figura di lungo corso, è il paese nel quale i due più grandi scandali finanziari del periodo a cavallo tra la fine del XX secolo e l'inizio del XXI secolo, e mi riferisco allo scandalo Parmalat e allo scandalo Cirio, intercettavano pienamente il calcio con il Parma Calcio e la Lazio Calcio. E voglio anche sottolineare un aspetto di, come dire, di ironia della sorte. Questa etichetta di doping amministrativo venne coniata da un ex amministratore delegato della Juventus che si chiamava Antonio Giaudo e che venne travolto proprio da Calciopoli. E adesso pare uno straordinario contrappasso che la categoria del doping amministrativo colpisca la Juventus, la società simbolo, al di là di tutto, del calcio italiano.
Tutto questo, Civoli, mette in evidenza un fatto che va anche al di là dell'Italia, perché parecchie squadre in Europa vivono al di sopra dei loro mezzi finanziari. Ricordo che so io l'Inter, che ha quasi 700 milioni di debiti, il Real Madrid è a 900 milioni, il Barcellona è oltre 1 miliardo, il Chelsea arriva addirittura a 1,5 miliardi di debiti. Insomma, ci sono questi giganti calcistici con i piedi molto molto fragili.
Sì, però poi ci sono alcuni club che hanno la possibilità di avere ricapitalizzazioni, soprattutto iniezioni anche di denaro fresco. Io non so se ciò che sta avvenendo in Italia, quindi con, diciamo, la coperta che è stata alzata sulla Juventus, poi abbia una sorta di effetto catena anche in Europa. Abbiamo parlato prima della situazione del Barcellona, che non è affatto semplice, però credo che la stessa Inter, che non è quotata in borsa però rispetto alla Juventus, la proprietà cinese sta facendo molta fatica per mantenersi al comando della società nonostante i segnali, come dire, dicano magari il contrario, o le parole dicano il contrario del suo giovane presidente. Rimane il fatto che è un momento molto molto particolare, ma è un momento nel quale credo che si ha la possibilità di definire veramente i contorni leciti di ciò che significa amministrare una grande società di calcio, perché questo deve essere, secondo me, deve essere il faro che guida poi l'intero sistema.
Siamo quasi in conclusione, un'ultima domanda a Russo, appunto su questi debiti per centinaia di milioni che gravano sulle società calcistiche. Insomma, può esserci un futuro così?
Ma ci deve essere per forza. Guardi, questa è una cosa sulla quale io insisto da tempo. Quando venne fuori il discorso della Superlega, ci fu chi si divertì a mettere insieme il debito delle 12 società di calcio che avrebbero voluto realizzarla, e veniva fuori una cifra monstro da circa 6 miliardi di euro. Qui c'è una questione che va posta una volta per tutte e va risolta. I grandi club, sia nei loro paesi che a livello internazionale, fondano la loro forza proprio sul debito, spendono sul debito, hanno debiti straordinari e continuano ad allargare e a rafforzare il loro vantaggio competitivo su un debito assolutamente inaccettabile. Rispetto a tutto ciò, le autorità nazionali e internazionali del calcio non sono ancora riuscite a imporre una linea di moralizzazione. A questo punto mi chiedo seriamente se il calcio sia capace di moralizzarsi o se non richieda uno straordinario intervento dall'esterno da parte di autorità indipendenti che frenino il principio per cui il debito è una virtù.
Quindi si gioca facendo leva sul debito, ci sono inchieste aperte, in questo caso sulla Juventus, vedremo come andranno a finire. Io ringrazio i nostri ospiti, il pubblico all'ascolto, la nostra squadra tecnica con Lorenz Lurati e Feliciano Pavlovski, e ricordo che Modem va in onda anche in replica su Rete 2 alle 18.30 e sempre sui portali RSI. Noi torniamo lunedì, buona giornata e buon weekend.